Sono contento perché stamattina il messaggio l'avete già fatto voi con l'adorazione, con la preghiera, con i canti. E in questi giorni mi chiedevo, quando ho accettato il Signore Gesù nella mia vita, poi quando ogni giorno della mia vita e quando veniamo alle riunioni, mi sono fatto una domanda: perché adoro Dio? Perché adoro suo figlio? Certo, molte risposte le abbiamo date ognuno di noi questa mattina con i canti, con l'adorazione a Dio. E la prima risposta subito che possiamo dare è proprio quella: perché Dio Padre ha dato suo figlio per l'intera umanità, ce lo dice Giovanni 3,16, ha tanto amato che ha dato. Questa mattina voglio vedere insieme a voi proprio questa azione da parte di Dio di dare. Cosa c'è dietro questa azione da parte di Dio? O meglio, cosa comporta l'azione di Dio di dare al mondo la cosa più cara che aveva? Ha comportato una grandissima sofferenza per il figlio, ha comportato una grandissima sofferenza che però, non dimentichiamo, ha portato a una grande vittoria. È proprio il titolo di queste nostre riflessioni, una sofferenza vittoriosa. Andiamo insieme. In Isaia 53, sono passi che conosciamo bene, ma che utilizzeremo per sviluppare al meglio queste riflessioni che il Signore mi ha messo sul cuore. Isaia 53, qua sta parlando del Signore Gesù, di quello che dovrà passare, di quello che ha passato, dal versetto 3. Il versetto 3 dice: Isaia 53, versetto 3 dice: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Versetto 7: maltrattato, si lasciò umiliare. Già così, leggendo superficialmente, ci parla di una sofferenza che il Signore Gesù ha dovuto passare. Ma voglio che questa mattina, attraverso questi due passi, devono essere due passi che scolpiamo nel nostro cuore perché ci aiuteranno veramente dall'inizio alla fine a capire questa sofferenza di Gesù. Disprezzato, abbandonato, ma soprattutto familiare con la sofferenza. Familiare con la sofferenza, qualcosa di intimo, qualcosa di intrinseco tra Gesù e la sofferenza, erano la stessa cosa. E poi, l'altro aspetto molto importante, che Gesù ha deciso di farsi umiliare. È stata una sua scelta, una scelta del Padre. Va bene, decido di andare sulla terra e mi lascio umiliare. Perché dico questo? Perché è importante ricordare chi è Gesù Cristo. Gesù Cristo nel Salmo 24 ci viene detto che è il Re di gloria. Questo è molto importante per le nostre riflessioni. Familiari con la sofferenza e soprattutto si è lasciato umiliare. Ricordo il titolo: una sofferenza vittoriosa. Una domanda che ci possiamo porre è proprio: ma cosa è stato fatto? O meglio, come è stato trattato questo re di gloria? Come si è fatto trattare questo re di gloria? Subito mi faccio una domanda: ma che tipo di sofferenza il Signore Gesù ha dovuto passare? Mentre meditavo appunto queste riflessioni, il Signore mi ha messo davanti tre tipi di sofferenze che Gesù Cristo ha passato. Abbiamo una sofferenza fisica, abbiamo una sofferenza morale e soprattutto una sofferenza spirituale. Della sofferenza fisica spesso ne parliamo: la flagellazione, la crocifissione, la corona di spine, i chiodi. E il Signore mi metteva anche davanti questa sofferenza morale. Cos'è questa sofferenza morale che Gesù Cristo ha passato? E piano piano, attraverso i brani che il Signore mi ha messo davanti, vedremo anche questa sofferenza morale, perché ricordiamo che era Dio, ma allo stesso tempo aveva preso il corpo di uomo. Questa sofferenza morale che Gesù ha passato. Voglio sottolineare che in tutti i passi che andremo a prendere, la sofferenza fisica e la sofferenza morale vanno di pari passo, vanno di pari passo e non possiamo dividerle, perché mentre soffriva fisicamente, soffriva moralmente, mentre soffriva moralmente, Gesù Cristo soffriva fisicamente. Andiamo insieme in Matteo, al capitolo 26. Matteo capitolo 26, dal momento dell'arresto di Gesù fino al momento della croce, Gesù Cristo ha passato sofferenze fisiche e morali devastanti, uno stress fisico, anche mentale, in qualsiasi tipo di aspetto, cose che umanamente veramente possiamo solamente descrivere a parole, ma quello che ha passato Gesù Cristo è stato veramente devastante. E Gesù viene arrestato e leggiamo in Matteo 26, nel versetto 56, inizia la sofferenza morale di Gesù Cristo. Prima è già stato tradito da Giuda, qui Gesù viene arrestato, e a cui iniziano ad accusare Gesù, e nel versetto 56 la seconda parte dice: allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quando sono in una situazione difficile, quando sono in una situazione di difficoltà, tutti scappano, tutti fuggono. Moralmente, come mi sento? Mi chiedo moralmente, quando ho bisogno di aiuto e nessuno, possiamo dire, ha empatia nei miei confronti, moralmente è una sofferenza o non è una sofferenza? Questo ha passato Gesù. Ma come? Stavo mangiando tutti insieme fino adesso, ora sono tutti scappati. Gesù Cristo è stato abbandonato. Fuggirono tutti quanti. Continuiamo la lettura nel versetto 58, sempre di Matteo 26. Nel versetto 58 dice, anzi diciamo la 57 per completezza, dice: quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. Lasciatemi passare il termine, Gesù aveva una piccola, possiamo dire, speranza su Pietro, che era, possiamo dire, che era rimasto da lontano, ma comunque Pietro era rimasto. Continuiamo, versetto 59. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovarono, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Gesù Cristo ha preso la prima sofferenza, abbiamo detto l'abbandono, una seconda sofferenza morale, quando vengo accusato di qualcosa che non ho fatto, molti falsi testimoni. Tante persone hanno detto cose su Gesù non vere, hanno detto cose che cercavano le persone: ascolta, devi dire questo, questo e questo su Gesù, anche se non è vero. Ne cercavano molti, ma non ne trovavano. Gesù Cristo ha passato anche una sofferenza come la calunnia, la falsa testimonianza contro di lui. Abbandono, la falsa testimonianza, la calunnia. Poi qui Gesù continuano a interrogarlo, continua il brano che Gesù continuano a interrogarlo facendogli continue domande. Gesù non parla, Gesù rimane in silenzio. Su questo un po' di anni fa avevo portato una riflessione sul silenzio di Gesù davanti all'interrogatorio, però ora per la tempistica non possiamo entrare su questi aspetti. Ma iniziamo a dividere, possiamo dire, quel passo di Isaia 53, versetto 3, o meglio a realizzare quel primo aspetto dove abbiamo letto disprezzato e abbandonato. Il primo già l'abbiamo visto, abbandonato da tutti. Il secondo aspetto, disprezzato, una sofferenza morale sul disprezzo. Leggiamo i versetti 67 e 68. Qua Gesù dice, nel versetto 64, dice: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. Il sommo sacerdote dice: tu hai bestemmiato. E nel versetto, come dicevo prima, 67-68, c'è scritto: allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo: o Cristo, profeta, indovina chi ti ha percosso. Il disprezzo totale verso Gesù Cristo. Quando abbiamo qualcosa nella bocca che veramente, scusate il termine, ci fa schifo, ci giriamo per educazione, la sputiamo. E lo sputo invece è arrivato nel viso del Signore Gesù. Non dimentichiamo, Gesù Cristo, il Re di Gloria, ha scelto di farsi sputare in viso. Il primo aspetto, vediamo proprio il disprezzo nei confronti di Gesù Cristo. In Luca 22, 63, non lo leggiamo, in Luca 22, versetto 63-65, ci racconta lo stesso episodio, Ma è interessante che la Bibbia ci dice, ci racconta lo stesso episodio, ma dice lo bendarono. Bendarono Gesù Cristo, ma secondo voi, secondo me, Gesù non sapeva chi era stato a dargli gli schiaffi e i pugni. Dice, lo prendevano in giro, si beffavano di lui. Bendarono Gesù e dissero, indovina, profeta, o Cristo, chi ti ha percosso? Chi è che è stato? Gesù era diventato il loro giullare, era diventato una persona da niente. E inizia anche, come abbiamo letto, la sofferenza fisica. Ma Gesù non dice assolutamente niente. Gli schiaffi, i pugni, gli sputi, lo prendono in giro, lo bendano. Cosa ha fatto Gesù Cristo, possiamo dire, per ognuno di noi? Arriva per Gesù un'altra sofferenza sotto l'aspetto morale. Aveva, possiamo dire, fatemi passare il termine, come ho detto prima, la speranza su Pietro. Ma Matteo continua il brano nel versetto 74 del capitolo 26. Pietro per due volte viene accusato, tu conosci Gesù il Nazareno? Lui dice di no. La terza volta c'è scritto che imprecava e diceva, io non conosco quell'uomo. Gesù è rimasto da solo, tutte quelle persone che erano con lui sono sparite tutte, anche Pietro impreca contro Gesù e gli dice io quello non lo conosco, totale abbandono, una sofferenza morale devastante. Come ci sentiamo, come mi sento quando sono da solo, nessuno che mi aiuta, nessuno che mi dà una mano? Ecco cosa ha provato umanamente Gesù Cristo, questa sofferenza morale, e abbiamo iniziato a vedere anche una sofferenza fisica. Possiamo dire che Gesù gli era rimasto solamente il sostegno del Padre, solo il Padre gli era rimasto, possiamo dire, dalla sua parte, fino a quel momento. Il brano continua e nel capitolo 27 di Matteo, leggiamo insieme dal versetto 26 a 31, questo brano ci racconta appunto di questa sofferenza fisica e morale in un modo veramente devastante di quello che ha passato Gesù. Leggiamo dal versetto 26 e dice «Allora egli liberò loro Barabba e dopo averlo fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso». Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. E inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo «Salve, re dei Giudei!» E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Matteo sottolinea molto bene all'inizio del versetto 26, allora egli liberò Barabba. Moralmente come mi sentirei? Questi qua scelgono un ladrone, un omicida al posto di Gesù. Isaia dice è stato contato tra i malfattori. Vediamo veramente moralmente, mi hanno abbandonato, mi hanno accusato, hanno fatto falsa testimonianza, i miei più cari mi hanno abbandonato, anche Pietro che era lì mi ha abbandonato. Ora questi qua mi reputano peggio di un omicida e peggio di un ladrone. Versetto 27 abbiamo letto che hanno portato Gesù nel pretorio e hanno radunato attorno a lui tutta la corte. A quel tempo le corti erano veramente piene, strapiene di persone. Poi immaginiamo quando hanno arrestato Gesù, come magari anche la notizia si è divulgata, chissà quante persone c'erano là davanti. Il versetto 28 dice che lo spogliarono. Gesù era completamente nudo davanti a tutti. Che sofferenza morale è, che imbarazzo totale è davanti a tante persone. Gesù, ripeto, ha scelto che queste persone, che noi ci comportassimo in quel modo nei suoi confronti. Gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciarono loro su di lui una corona di spine, gliela posero sul capo, gli misero una canna nella mano destra e si inginocchiavano davanti a lui e lo schernivano dicendo «Salve, re dei Giudei!». A chi è che viene dato un manto e una corona? A dei re. delle persone, possiamo dire, importanti. Anche a quell'epoca le corone venivano utilizzate per riconoscere delle persone importanti, di una certa caricatura sociale. O al giorno d'oggi molte persone che si sono laureate, viene usata questa corona per premiare quella persona. Quella corona che aveva Gesù Cristo sulla testa non era proprio per premiare nessuno. Un manto e una corona come quelle dei re, ma non per glorificarlo, ma per umiliarlo. Uno scettro come quello dei re, non per glorificarlo, ma per umiliarlo. Gli diedero una canna. Si inginocchiavano davanti a lui come davanti a un re, non per glorificarlo, ma per umiliarlo. Questa corona di spine, piena di aculei sulla testa, come abbiamo anche cantato, le spine nella testa. La testa è una parte molto sensibile del nostro corpo. Non possiamo nemmeno immaginare il dolore solamente che gli hanno appoggiata. Matteo ci dà il dettaglio: quella canna l'ha preso e gliela sbatterono sulla testa. Gesù ha scelto, il Re di Gloria ha scelto che questo potesse succedere a lui. Tutti aspetti che gli hanno fatto a Gesù, che fanno ai re, non per glorificarlo, ma per umiliarlo, per scimmiottare Gesù. Si inginocchiavano e dicevano: salve, re dei Giudei. Ancora una volta, dice la scrittura, gli sputarono in viso. È già la seconda volta. Un disprezzo totale nei confronti di Gesù Cristo. Come abbiamo letto in Isaia nel versetto 3, la seconda parte, non ne facemmo stima alcuna. Nessun rispetto per la persona di Gesù Cristo. Ma la scrittura ci fa vedere che erano questi soldati. Voglio ricordare al mio cuore che lì ero io, lì eravamo ognuno di noi, al posto di quei soldati. Accusavamo Gesù, l'abbiamo abbandonato, l'abbiamo insultato, e abbiamo fatto di ogni, una sofferenza fisica, una sofferenza morale. Ma per Gesù le sofferenze fisiche non finiscono lì, anzi, continuano. Leggiamo insieme Matteo, sempre 27, dal versetto 33. Ora Gesù viene appeso sulla croce. Mentre uscivano, trovavano un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire il luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù assaggiatolo non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è il re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Conosciamo bene la tortura della croce che utilizzavano i romani, una tortura. Gesù già era sofferente, già era martoriato da tutto quello che aveva passato, anche la flagellazione, una cosa devastante. La corona di spine, una cosa devastante. La croce, una grande tortura, si moriva per asfissia, per soffocamento. I chiodi nelle mani, i chiodi nei piedi. Gesù era stremato. Immaginiamo una persona veramente stremata su quella croce. Una sofferenza fisica. Ma la cosa assurda che il Signore mi ha messo davanti mi ha fatto vedere ancora una sofferenza morale, perché su quella croce per Gesù non c'è stata nessuna pietà. Perché? Perché Matteo ci dice nel versetto 39: e quelli che passavano di là lo ingiuriavano ancora degli insulti nei confronti di Gesù. Nessuna pietà. E c'era scritto che i ladroni erano uno a destra e uno a sinistra. Nel versetto 44, non lo leggo ma comunque molto velocemente, dice che anche i ladroni che erano nella sua stessa situazione lo insultavano. Una sofferenza fisico-morale continua per Gesù Cristo. Ecco cosa ha passato. Anche moralmente, come noi esseri umani, subire tutte queste cose. Appena ci insultano, noi in un secondo reagiamo. Appena ci danno uno schiaffo, in un secondo reagiamo subito. Gesù Cristo non ha fatto nulla di tutto questo, perché ha scelto di essere disprezzato, abbandonato, maltrattato. E infine voglio vedere con voi l'ultimo punto, che è già stato ben detto anche nelle riflessioni, nelle vostre preghiere. Abbiamo visto una sofferenza fisica, una sofferenza morale, soprattutto che Gesù è stato abbandonato, ma vediamo una sofferenza spirituale. Cos'è diventato Gesù Cristo su quella croce? Gesù Cristo è diventato il peccato. Gesù su quella croce era il peccato proprio intrinseco. Su quella croce è stato inchiodato Gesù Cristo, ma lui era il peccato. Era l'omicidio, la fornicazione, l'adulterio, le bugie, le menzogne, la calunnia, qualsiasi peccato che possiamo dire era su quella croce. All'inizio abbiamo detto che adoriamo Dio perché Dio ha dato suo figlio, nel suo grande amore Dio ha dato suo figlio. Cosa ha comportato questa azione di Dio di dare suo figlio? La separazione. Dio si è girato e ha abbandonato suo figlio. Gesù Cristo su quella croce è rimasto da solo. Leggiamolo, versetto 45-46 di Matteo 27. Matteo 27, versetto 45 e 46. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è rimasto da solo. Queste sono le conseguenze del peccato, la solitudine, la separazione totale da Dio. Ecco cosa ha passato soprattutto fisicamente, ma come dicevo prima, moralmente Gesù Cristo. Io non sono un padre, ma è una cosa devastante, una separazione dal padre, dal figlio. La cosa più preziosa che lui aveva, Dio ha scelto di separarsi da suo figlio, ma l'ha fatto per noi. Gesù era diventato peccato su quella croce per me, per te, per ognuno di noi. Nel versetto 50 ci dice che Gesù è spirato, Gesù è morto sulla croce. Era stato stroncato da tutti i patimenti, da tutto quello che Gesù aveva subito. Ho detto che il titolo delle riflessioni sono una sofferenza vittoriosa, ma dov'è la vittoria in tutto questo? Che vittoria c'è in tutto questo, veramente in tutta questa devastazione fisica, morale? Dov'è? Dov'è questa grande vittoria? Finisce tutto qui? Tempo fa è stata intervistata una nota scienziata che gli hanno chiesto cosa pensasse di Dio, cosa pensasse di Gesù. Lei disse, io Dio non ci credo e penso solamente che Gesù Cristo è stato un grande uomo, niente di che. Poi l'hanno ammazzato e finita lì la storia. Invece non è finita lì la storia, perché ce lo dice Filippesi capitolo 2, un altro passo che conosciamo molto bene, Filippesi capitolo 2. Dal versetto 5 al versetto 8 è un po' il riassunto di tutto quello che abbiamo detto stamattina, che Gesù ha scelto di umiliarsi, di abbassarsi. Ma il versetto 5 dice, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Gesù, in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Qual è la vittoria? Versetto 9. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Qual è la più grande vittoria che Gesù ha ottenuto su quella croce? Siamo qua tutti noi, avendo creduto nel sacrificio di Gesù Cristo. Gesù Cristo poi è risorto, non è solo morto su quella croce, Gesù Cristo è anche risorto, affinché ognuno di noi, fin quando Lui non tornerà, si possa ancora inginocchiare davanti a Gesù Cristo. Abbiamo visto tutta questa serie di sofferenze di Gesù, l'abbandono, abbiamo visto l'aspetto fisico morale, l'aspetto spirituale, ma questo non era per dire oh poverino Gesù, oh poverino cosa è stato fatto a Gesù, ma soprattutto per dire che Gesù Cristo ha sofferto. Tante volte anche noi soffriamo, Ma come reagiamo? Tante volte anche noi soffriamo, ma ricordiamoci che anche Gesù Cristo ha sofferto. E soprattutto per ricordare al mio cuore, ai nostri cuori, che da oggi in poi possiamo adorare Dio con una relazione vera e sincera nei suoi confronti, perché Gesù Cristo ha sofferto per me, ha sofferto per ognuno di noi. Lui ci ha reso suoi figli, Lui ci ha reso dei grandi vincitori. Dobbiamo mettere fede in Lui, fede in quel grande sacrificio. E voglio ricordare al mio cuore ancora stamattina che era colpa mia, era colpa tua, ma ha preso il posto mio. Amen. Amen.